posso dire che le ultime sono 100% temporalità, perché gli ultimi libri sono stati fatti tutti senza sceneggiatura, senza un testo scritto a monte, senza storyboard, senza niente. Cioè, gli ultimi intendo questo, una storia, la mia vita disegnata male, sono tutti fatti di getto, cioè questa presunzione enorme e fiducia di avere una qualche motivazione forte, che quella motivazione di racconto lì sia poi sufficiente a reggere anche la struttura. Nel caso dei libri più antichi, come Appunti per una storia di guerra, c'è stato un inizio di improvvisazione, 12-13 pagine di improvvisazione, poi mi sono fermato e visto che mi erano usciti fuori dei personaggi proprio, era una storia differente da questa, era una storia proprio alla vecchia, insomma, cioè con una vera struttura narrativa, dei colpi di scena, dei personaggi differenti da me, eccetera. Allora mi sono proprio dovuto fermare e chiedermi di cosa stessi raccontando, cioè chi erano questi tre ragazzini che mi erano usciti fuori, cos'era questa ambientazione. Sono stato dei mesi senza andare avanti, chiedendomi soltanto di cosa stessi parlando. Tra l'altro, questa domanda di cosa stai parlando mi era sempre sembrata la domanda fondamentale, e in effetti l'ho applicata anche poi sul libro che ho scritto per mio padre, che era S, l'ho applicata un pochino anche sulla mia vita disegnata male, l'ho abbandonata invece completamente nel libro, ma per motivi che poi ti spiego. Però è stato, la lavorazione è sempre stata un pochino differente, insomma. In questo caso, nell'ultimo, è stato, cioè, il livello di abbandono alla narrazione senza preparazione è stato in assoluto quello più forte. Cioè, non mi sono proprio mai fermato a pensare.
Lavorando senza uno storico, cioè senza un progetto dietro, a un certo punto potrà capitare di tenere anche di stare sbagliare.
Sì.
Cosa succede?
No, a quel punto non ci arrivo, ma forse non ci arrivo più per pigrizia che per altro, cioè per la serie che non ho voglia di farlo. E questo ho puntato, una tavola intera sì, l'ho scartata, e poi ho puntato qualche vignetta, ho rifatto qualche vignetta. Però in questo caso è particolare, perché io qui davvero non avevo idea di cosa cazzo stessi raccontando. Cioè, ero veramente perduto ed ero anche terrorizzato. Mai ho avuto tanta paura come a lavorare a questo libro. Ne ho avuta in passato, ne ho avuta lavorando al libro per mio padre, anche se lì c'è una motivazione fortissima per cui mi sentivo sempre protetto. Ne ho avuta un po' con la mia vita disegnata male, ma nella mia vita disegnata male si rideva. E lo humor è una gran protezione, uno scudo, una rete, capito? Qui lo humor non c'era. E io continuavo ad andare avanti contrapponendo immagini che non sapevo perché le contrapponevo, non sapevo perché, cioè io andavo avanti soltanto su una base erotica di desiderio. E quando ho rifatto delle vignette è stato perché magari ce n'è una, ad esempio ce n'è una dove c'è la moglie del protagonista che vive nella prima guerra mondiale, vista di spalle, volevo questa nuca che fosse magica. E ne ho fatte tre, cioè nel senso, prima di arrivare a quella, proprio per una questione di pittura, cioè del fatto che il colore mi si è distribuito meglio, alla fine la terza era quella buona, però non erano mai, e poi questa tavola scartata che mi sono accorto che era una tavola, una splash, cioè un disegno unico per una pagina, che mi sono accorto che era solo una cosa estetica, cioè proprio che quel giorno lì non ero proprio in vena, e allora avevo usato dei metodi che conosco e che so che funzionano e l'avevo messo in pratica, ma quella tavola era proprio fuori dal corso.
Quanto è durato il lavoro per questo?
Un anno e mezzo, sì. Sì. Vabbè, ma perché il lavoro, poi, cioè se uno lavorasse con costanza ci metterei 3 mesi a fare così, ma il problema è che c'è resistenza accanto che non si ferma, no? Per cui c'è tutti i guai familiari, le robe, e quindi poi quando lavori su una storia che non hai una sceneggiatura a monte, i blocchi sono numerosi, cioè i momenti in cui proprio sei con le spalle al muro, per cui magari ci vuole che succeda qualcosa per attaccare.
Perché c'è una storia, cioè poi quelle cose che mi dici, ma già era la sensazione che l'avevo così, cioè ha un talento quasi di un'improvvisazione musicale.
Sì.
Cioè quando un jazzista si abbandona l'improvvisazione, segue il corso del momento e non ha un progetto, se non magari a monte. E però quando ha suonato, quello che c'era prima è passato, non c'è più, qui resta, questa è la differenza.
Sì, vero.
Qui resta. E mantenere anche questo feeling, questo mood che un improvvisatore può avere per 10, 15, 20 minuti, insomma, tenerlo per tanti momenti, c'è un tempo di realizzazione territoria, penso che sia uno sforzo non da poco.
Sì, c'è la mia fidanzata che può testimoniare gli stati pietosi in cui mi sono ridotto in quell'anno e mezzo. Sì, sì. Sì, perché poi, soprattutto se non sai dove stai andando, no? Cioè io ho iniziato il libro dopo 5 anni che non riuscivo a lavorare a quello. È vero, avevo continuato a disegnare perché comunque dovevo mangiare, per cui facevo le illustrazioni per Repubblica, ma io spero non ci sia nessuno dei reggenti di Repubblica, ma a me non me ne frega proprio niente di vedere roba, capito? Cioè io la faccio per un mestiere. Non c'è, il mio coinvolgimento emotivo è veramente sono 2 minuti mentre leggo l'articolo e ho l'immagine che vorrei fare, poi fine. Poi è una questione di allenamento, cioè lo vivo proprio come ti fa bene disegnare, ti tiene l'allenamento, fine. Qui è tutta un'altra roba, ma quando ho iniziato ho fatto la prima vignetta che dice dammi risposte complesse, ho disegnato questa stazione di servizio retro, io non avevo la più pallida idea di cosa fosse quella stazione di servizio, e quando ho fatto l'albero non avevo la più pallida idea di che cosa fosse l'albero, e non ho avuto la più pallida idea di che cosa stessi raccontando fino a 2 mesi dopo l'uscita del libro. E l'ho finito senza sapere cosa fosse, convinto che fosse la mia tomba lavorativa. Cioè, io ho detto sono finito. Se ci fai caso è una cosa brutta, perché poi la vita reale è molto più complessa. Però l'ho firmato 1963-2013. Nel 63 sono qua. Era come se fosse la fine, cioè proprio non farei mai più nulla, capito? Questa roba qui è... Perché ero convinto di aver fatto una roba completamente... Era incomprensibile a me, come faceva essere incomprensibile agli altri. Poi è uscito, e io ho vissuto l'uscita del libro come un miracolo. Veramente come un miracolo. Una roba che mi ha commosso come non mi era mai successo. Perché questa lingua incomprensibile invece veniva recepita, mi arrivavano email di persone che colmavano loro, i lettori, con la loro interpretazione, i buchi che io avevo, che non avevo saputo colmare. E ti dico la verità, era esattamente quello che una parte di me sperava che succedesse. Cioè scoprire che potevo andare su dei piani di racconto di questo tipo e non scoprire, ma forse riscoprire che c'erano lettori dall'altra parte che avrebbero compreso quella strada. Perché io pensavo non ci fosse più. In quegli anni lì pensavo non ci fosse. Pensavo due cose. Una, dico gli anni in cui non lavoravo, metti. Pensavo uno, di non avere più un cazzo da dire. E due, che se anche avessi avuto qualcosa da dire non ci sarebbe stato nessuno dall'altra parte che avrebbe avuto voglia di ascoltarlo. Quindi questo mix di roba mi rendeva paralizzato. Poi dopo che è uscito il libro sono cominciate le interviste e io nelle interviste obbligato a riflettere sulle cose, un giorno in un'intervista con un giornalista dello straniero, una rivista diretta da Goffredo Fofi senza immagini, è una rivista tutta testo, una roba bellissima, io però ci ho imparato un sacco di cose sopra. Mi fece una domanda e quella domanda lì mi accese una riflessione che non avevo ancora fatto e mi si, tutto il libro pagina per pagina mi si distese davanti e disse porca vacca, ecco di cosa raccontavo. Non mi ero fermato, l'avrei scoperto se avessi usato la tecnica del fermati e rifletti che avevo usato sui libri precedenti, probabilmente l'avrei scoperto, ma siccome ero stato 5 anni senza riuscire a raccontare a fumetti, ero troppo spaventato dall'idea di fermarmi, pormi delle domande e non trovare magari la risposta e quindi ribloccarmi un'altra volta. Non avevo il coraggio di farlo e quindi continuavo ad andare avanti a caso. Cioè mi sembrava di andare a caso.
Quello che mi viene da dire è che a dispetto della consapevolezza dell'autore, quando uno ha un certo numero di anni di esperienza, ci sono delle strutture, delle forme che sono depositate in profondità e vengono fuori. Che vuol dire agli allievi di fumetto non provateci, perché non avete avuto 50 anni. Prima li allenate, lui ha fatto delle cose bellissime anche prima con un progetto, quindi si possono fare delle cose bellissime anche progettate. Poi qualcuno, a un certo punto, arriva a poter improvvisare.
No, ma guarda, per esempio il jazz io sorridevo perché lo facevi, perché è quello che faccio sempre anch'io quando ne parlo. Cioè, quello che io quando ero ragazzo, non proprio ragazzo, 30 anni, 32, qui quando mi chiedevano cosa vorresti diventare, a livello di disegnatore, che disegnatore vorresti diventare? E io facendo il furbo rispondevo, io vorrei diventare un disegnatore come John Coltrane. E John Coltrane invece è un sassofonista. E la mia idea era quella, cioè arrivare un giorno era un sassofonista molto religioso, anche questo è importante per me, cioè come tipo di idea, cioè arrivare un giorno a avere una capacità di abbandono come la sua, che però si fonda su una conoscenza delle strutture armoniche, delle progressioni, degli accordi assoluta, che lui può dimenticare, e su quella base lì cercare...
Dimenticare perché le ha già dentro.
Perché sì,
perché sono già la base di qualsiasi cosa faccia.
Esatto. E quella cosa lì nel disegno te la fai chiaramente facendoti mazzo tanto, facendo tante storie. Una cosa che ad esempio io dico sempre ai ragazzi più giovani è di fare storie brevi, molto brevi all'inizio. Una pagina, tre, cinque, quando proprio si è stato di grazia. Perché spesso invece da ragazzi scatta il progettone da 1500 tavole. E lo dico per vari motivi. Il primo è che quando sei ragazzo la quantità di cose che impari lavorando è talmente enorme che ti trasformi a una velocità che neppure tu puoi immaginare, per cui se fai una storia di 30 tavole è probabile che le prime 10 quando arrivi alla 20 ti facciano caccare perché sei diventato un altro e quindi le rifai, ma rifacendole acquisisci ancora l'altra tecnica e allora quelle dalla 20 in poi ti fanno caccare, entri in questo punto dove non ci dai più legame, per cui storie brevi che usi che le metti lì e poi dopo 2 anni le riguardi e dici vuoi essere. E sperimenti anche, no? Facendo storie brevi sei anche libero di fare tanta sperimentazione di forma, di tipo di linguaggio, di disegno, di colore, di bianco e nero, eccetera, eccetera. Vabbè, c'è bisogno di dirlo, lo sapete, immagino. E poi dopo, se uno ha appunto la necessità, perché non è nemmeno obbligatorio, provi a stare su cose che possano avere una coerenza maggiore dall'inizio alla fine, insomma. E poi è oggettivamente più impegnativo reggere le storie lunghe, perché chiedi di più al lettore, no? Cioè, è normale, io ho sempre questa paranoia nella testa del perché uno si dovrebbe mettere lì, capito, a leggere la Mirova, e cioè, difficilmente riesco a trovare una risposta, io sono fissato dei giochi a lungo, per esempio, ero uscito Dark Souls 2, io vorrei essere solo a giocare alla PlayStation, per cui mai mi staccherei dalla PlayStation per leggere un mio libro. E quindi immagino che nemmeno gli altri lo farebbero. Allora c'è sempre questo pensiero che per farglielo fare devo fare in modo che proprio ne valga la pena. Vabbè, comunque Dark Souls 2 è meglio.